Tra il 1443 e il 1454 Donatello si trova a Padova e noi sappiamo che a Padova aveva sempre 100 anni prima, anzi un po' di più, aveva lavorato appunto Giotto che aveva lasciato comunque una grandissima tradizione. E lavorerà all'interno della Basilica di Sant'Antonio, la basilica gotica che abbiamo già conosciuto. E nel piazzale antistante lavorerà questo bellissimo gruppo, una statua equestre che rappresenta il condottiero Gattamelata. Ecco, questa scultura, realizzata anch'essa con l'antica tecnica della fusione a cera persa, quindi una scultura di bronzo, ci permette anche di capire ancora meglio il rapporto ormai direi aperto, disinvolto con il passato. Infatti, proprio la meditazione su il suo viaggio a Roma, ma probabilmente ne ha compiuti addirittura due, lo hanno portato a con una conoscenza completa del passato, che non è necessariamente solo il passato classico aulico, ma anche quello tardo antico o plebeo. E quindi si avvale di tutti i linguaggi che noi abbiamo proprio conosciuto quando abbiamo affrontato l'arte romana, che a seconda delle occasioni sfrutta e rivisita in chiave piuttosto libera. Il condottiero sta a rappresentare proprio l'uomo fautore del proprio destino. Questo non è un cavaliere, quindi non è un aristocratico che per diritto divino consolida la propria posizione, ma è appunto un condottiero, cioè colui che con il suo coraggio e con la sua intelligenza conquista le terre e conquista il proprio onore. Viene quindi celebrato, rappresentato con la modalità della statua equestre di Marco Aurelio, che sicuramente Donatello aveva potuto ammirare, e la posa per certi aspetti è simile. Ma il nostro Gattamelata è più fermo, è più sicuro nello stare a cavallo, è ben saldo nelle staffe con i piedi e tiene nelle mani le briglie, mentre l'atteggiamento di Marco Aurelio, l'avevamo già visto, era un atteggiamento un po' incerto, piuttosto diverso. Il volto presenta tratti realistici, ma al tempo stesso lo sguardo saldo e puntato verso il futuro lo idealizza, quindi lo celebra. Quindi partiamo da degli elementi realistici di riconoscimento per passare ad una idealizzazione, ciò che facevano anche i romani. Era proprio un tratto tipico della cultura romana, il riconoscimento del volto della persona all'interno di forme di idealizzazione. Ci occupiamo ora dei rilievi che sono stati predisposti per l'altare del santo all'interno appunto della basilica. Questo altare è stato smembrato nel corso del XVI secolo e quindi è difficile capire oggi quale fosse la sua iniziale, originale composizione. Rimangono comunque da considerare il crocifisso, la deposizione e il miracolo della mula. Questi rilievi, la deposizione e il miracolo della mula, se confrontati, sembrerebbero quasi di mani diverse e ci fanno capire appunto la grande capacità che ha Donatello di cambiare anche modalità di espressione a seconda proprio del tema che deve trattare, confrontandosi nei vari casi con una cultura romana più aulica o più plebea o tardo antica. Io partirei dall'ultimo che il vostro libro vi propone perché è di più facile lettura, ed è appunto il miracolo della mula. In queste lastre, che appartengono appunto all'altare, vengono raccontati i miracoli di Sant'Antonio. E qui Sant'Antonio è entrato in una città per predicare. Nel momento in cui presenta la sacra Eucaristia, vede una mula appunto inginocchiarsi davanti all'ostia, e quindi questo vuol dire che perfino gli animali riconoscono la potenza del messaggio di Cristo. Naturalmente questo è un miracolo. Ecco, questa è un'opera decisamente più più classica nel senso di aulica, anche se anche in quest'opera noteremo comunque delle rivisitazioni che sono molto originali da parte di Donatello. Comunque l'impostazione spaziale è un'impostazione molto razionale, la prospettiva è centrale, come quella che abbiamo visto nel pagamento del tributo, e infatti il punto di fuga è esattamente nella testa del santo che noi vediamo in posizione centrale. Quindi è un rilievo che non lascia adito a altre interpretazioni. Il soggetto è Sant'Antonio che sta appunto presentando l'Eucarestia. L'ambiente che viene ricreato presenta dei grandi arconi sul fondo che ricordano tantissimo quelli che sono rimasti della Basilica di Massenzio a Roma e ci parlano appunto della conoscenza che Donatello aveva di questa architettura, ma anche della sua frequentazione con l'amico Brunelleschi, di cui parleremo nelle prossime lezioni, che stava appunto rivisitando l'architettura classica romana. Allora, nella parte centrale abbiamo Sant'Antonio di profilo, estremamente statico nella sua posizione, ma il miracolo scatena sulla sinistra e sulla destra tutta una serie di confusione, di atteggiamenti diversi che sono appunto interpretati dai vari personaggi che ci parlano della coralità, ci parlano della reazione delle persone umili. E di fronte al miracolo si stupiscono, qualcuno crede, qualcuno commenta, qualcuno non crede. E quindi in questa parte del rilievo sicuramente è presente un forte realismo. Quindi qui ci sono proprio delle componenti che si mescolano, una classicità più tranquilla, più ponderata, più razionale, e poi l'aspetto molto umano che invece è rappresentato in modo più disordinato, in modo più vario, e che ci ricorda forse certe scene delle colonne di Marco Aurelio e di Traiano. E la tecnica è sempre quella dello stiacciato, e qui è veramente molto raffinata, perché soprattutto nella disposizione dei corpi che vanno a segnare la profondità dello spazio, ci fanno capire come sia possibile, appunto, attraverso un'impostazione prospettica, pensare a dei rilievi che decrescono mano a mano che io mi allontano dal primo piano. Infatti, il fondo delle architetture è proprio come se fosse schiacciato verso la parete. Torniamo indietro sul vostro libro e andiamo a vedere un'opera straordinaria che è appunto La Deposizione di Cristo. Qui il linguaggio risente molto di più del confronto con l'arte tardo-antica. Il rilievo è un rilievo schiacciato, ma che mantiene sempre lo stesso spessore. Questo per farci capire che la scena avviene in uno spazio che comprime le figure e assomiglia ad uno spazio, lo avvertiamo come uno spazio oppressivo e claustrofobico. Questo serve ad aumentare il dramma che esplode all'interno di questa immagine. Stiamo infatti deponendo il corpo di Cristo e l'idea che queste figure siano schiacciate nello spazio, cioè non abbiano spazio per muoversi, esaspera ancora di più quello che stanno mostrando, lo comprime e quindi lo esaspera, è come se volessero uscire da una scatola dalla quale non possono uscire. Il corpo, di Cristo è rappresentato in modo disarticolato. E se noi dovessimo recuperare una direttrice visiva, andremo appunto a indicare una linea spezzata lungo la quale si dispone il corpo stesso. Quindi si sottolinea anche in questo modo, oltre alla morte ovviamente, anche la flagellazione che l'aveva preceduta. Il dolore, la sofferenza segna i visi di tutti in maniera estremamente realistica, tanto da talvolta addirittura alterare le forme del viso ed imbruttirle. È il caso della Vergine al centro che spalanca le braccia con un viso che è devastato dal dolore, oppure della donna sulla sinistra, probabilmente una delle Marie che si strappa i capelli, o ancora sulla nostra destra l'altra che spalanca le braccia urlando addolorata. Sono tutte immagini che sicuramente tornano da una visione in questo caso più della colonna di Marco Aurelio o comunque di opere tardo-antiche, in quanto anche le proporzioni dei corpi, se vedete, sono piuttosto contratte, piuttosto tozze. E questo è voluto, appunto, non c'è bellezza di corpi all'interno di questo rilievo che presenta il dolore, che presenta la morte proprio del corpo a favore però della resurrezione. Quello che accade non ha senso, sembra dirci questo rilievo. Il dolore non riesce a rappacificarsi. Pensate alla serenità del compianto sul Cristo morto e confrontatela invece, di Giotto ovviamente, confrontatela invece con questa esplosione del dolore, che è esplosione del dolore di un'umanità che non capisce. Eppure, in contrapposizione con questo grande movimento e questo grande dolore, questa esasperazione quasi espressionistica, l'espressionismo è la deformazione appunto di una forma in funzione di ciò che io voglio esprimere, del sentimento che io voglio esprimere, quindi in contrasto con questo c'è la razionalità del sepolcro. Guardatelo, un sepolcro che è tutto giocato su un decoro geometrico. E quindi anche in questo caso la contrapposizione fra ciò che è misurato, fra ciò che è geometrico, fra ciò che è estremamente razionale, con ciò che non lo è, esalta soprattutto il secondo significato, cioè il dolore, il disordine e l'irrazionalità della morte di un uomo giusto.